Amici cari, oggi è la sesta domenica di Pasqua. Con questa domenica l'attenzione si sposta da Cristo risorto allo Spirito Santo. La venuta di Cristo fu preparata per secoli dai profeti e indicata da Giovanni Battista. Quella dello Spirito Santo fu annunciata dalla promessa di Gesù. Fu lui stesso, per così dire, il precursore del Paraclito. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore che rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità. Amici, chi è lo Spirito Santo? L'Eterno sconosciuto. Io ricordo quando era a scuola negli anni 50, allo Spirito Santo era riservato un piccolo paragrafo. Poi con il Concilio si è sviluppato in modo considerevole questo discorso. Ma la gente non sa chi è lo Spirito Santo. Abbiamo imparato dal Catechismo che è la terza persona della Santissima Trinità, ma non ci dice nulla di nuovo. Non è semplicemente, amici, la forza impersonale di Dio o il suo soffio creatore, come si pensava nell'Antico Testamento. Non è l'alito dell'uomo e neppure la materia di cui è fatto Dio, come pensavano i filosofi stoici dell'antica Grecia. Cristo ci ha detto lo Spirito Santo che è mandato, che viene e che abita. I teologi poi dicono che è l'amore del Padre e del Figlio, lo Spirito Santo. Io ricordo quando ero a scuola in teologia, il mio professore di dogmatica si affannava a fare lavagnate di discorsi filosofici e alla fine ci diceva: avete capito? Niente, professore. Vuol dire che avete capito. Amici, il mistero non si può capire. Non si può mettere l'infinito di Dio dentro la nostra piccola testa. Ma noi non interessa sapere tutto questo. Chi è lo Spirito Santo? Lo dice Gesù. È il Paraclito, è il Consolatore. Non è colui che dà solamente i doni. Ricordate com'è il Catechismo, i doni dello Spirito Santo, sapienza, intelletto, consiglio, eccetera, eccetera. Ma l'uomo non ha bisogno, amici, solo della sapienza per capire, della luce per vedere, la forza per operare. Ha bisogno, e noi lo sentiamo tutti quanti, anche di una consolazione per vivere. Ecco cosa vuol dire il Paraclito. Vuol dire avvocato difensore contro il maligno, ma soprattutto il Consolatore. Vedete, il cuore dell'uomo è un cuore inquieto. Ricordate Sant'Agostino: Signore, tu ci hai fatti per te. E il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. E l'uomo si sente spesso solo. Pensate oggi, con questo virus, quanta solitudine, specialmente per le persone anziane. La solitudine è il peggiore dei mali. Lo chiude l'uomo in una miseria terribile, in un silenzioso, spaventoso silenzio. Amici, il cuore dell'uomo spesso sente stanchezza ed è minacciato in questo universo. La stanchezza lo abbatte, l'avvenire spaventa. Quante volte mi sento dire da voi: ma non è per me, Don Ignazio, è per i miei figli, per i miei nipoti. È la frase che sento sempre. Ma è giusto pensare così. Che ne sarà del domani? Di fronte a questa malattia che ha messo a sedere il mondo, la gente si chiede: dopo il virus arriva l'economia e voi vedete come l'economia è in crisi. Ma quanta crisi dovremo sopportare? Quanto dovremo soffrire? Quanto debito sui nostri figli metteremo su quelle spalle? Quanto dovranno lavorare per risolvere i loro problemi? ma tutti ce lo chiediamo e tutti diciamo: se Dio non ci mette le mani, stavolta s'affonda. Amici, no, gliela faremo, state tranquilli, perché il Signore non ci abbandona. Noi siamo capaci di essere dallo Spirito Santo rinfrancati. Noi sfiduciati avremo fiducia, noi siamo consolati, dice il Signore. Ma perché tu temi gli uomini? Io sono il vostro difensore, io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo. E ai profeti diceva: dite alla gente, consolate il mio popolo. Vedete, noi spesso pensiamo ad un Dio lontano, iperuranio. Mi fece impressione Visca a Međugorje nei primi anni, quando io le feci una domanda: ma la Madonna che tu vedi tutti i giorni, dove sta? Sapete che mi rispose? Sta davanti a te. Se tu la invochi, stendi la mano e la trovi presente. Immaginate quanto è bello sentire che la Madonna, mamma tenerissima, non ci abbandona mai. Ma ancora di più, una volta Visca mi disse: Doni, quando tu celebri la messa, la Madonna è accanto a te, stendi la mano, perché è così vicina a te? E mi disse la ragione: perché una mamma non abbandona mai il suo figlio. Amici, ma sentite che bellezza, la presenza di Dio. Non abbiate paura, abbiate fiducia, risorgeremo. Tutti abbiamo ricostruito l'Italia, ero un ragazzino e anch'io ho contribuito a far risorgere l'Italia. Risorgeremo. Sapete, ciò che mi preoccupa di più non è tanto l'economia, quanto l'uomo. Io questi giorni mi sono spesso domandato: ma questo virus ci avrà insegnato qualcosa? Non lo so. Ho sentito da tutte le parti la gente è diventata più arrogante, più prepotente, più pretenziosa, meno disciplinata. Ma come mai? Ma io penso che questo virus dovrà insegnarci nuove relazioni. Questa solitudine imposta per forza dovrà aprirci all'altro. Se non ci apriamo con tenerezza, con amore, con rispetto, questo virus non ci ha insegnato niente. Lo Spirito Santo, che noi dobbiamo invocare, sarà il Consolatore. Quando ero bambino, una delle grandi verità che facevano colpo al mio cuore era una parola difficile: l'inabitazione dello Spirito Santo. Io ero un piccolo bambino, non capivo. Inabitazione, parola difficile, semplice. Cos'è? Dio non è lontano da te, Dio non è fuori di te, Dio è dentro di te, perché tu sei la più bella cattedrale del mondo. Che bello sentirci che Dio è dentro di noi, che con gemiti inenarrabili pronuncia gioia, fortezza, speranza e consolazione. Diceva Santa Teresa d'Avila: nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. Ma allora, se è Dio dentro di noi, perché ci spaventiamo oltremodo? Perché siamo cattivi? Perché siamo scontenti? Perché siamo pieni di dubbi? Perché siamo aridi come i tamarindi nella steppa? Perché siamo spaventati sapendo che Dio è dentro di noi? Dio è dentro di noi. Basta, diceva Sant'Agostino, scendi nelle profondità del tuo cuore. Là troverai Dio, troverai te e troverai gli altri. Lo Spirito Santo è colui che consola, è colui che accorre in difesa. Ma noi dobbiamo invocarlo, noi dobbiamo cercarlo, perché sia la nostra forza. Vedete, amici miei, quanto siamo sciocchi. Molte volte noi cerchiamo consolazione e la troviamo, forse cerchiamo, nell'alcol, nella droga, nel sesso, nel potere, in tanti altri falsi dei. Scrive il profeta: voi cercate Dio e ricorrete come a cisterne bucate che perdono acqua. Andate alla fonte delle sorgenti vive. Nella mia vita ho conosciuto tanti personaggi. Ve ne voglio citare tre. È stato sempre un dubbio nel mio cuore. Perché le persone atee non riconoscono Dio, non giungono alla verità? Come per esempio la nostra scienziata Hack, che è morta da poco. Una scienziata di grande valore che aveva la testa dentro le stelle. Proprio una magica scienziata iperuranica, direi io. Ma come mai una persona che ha viaggiato per tutta la vita, negli anni luce di distanza fra pianeti, satelliti, comete, non è riuscita a trovare il Signore? Ma quante volte io me sono chiesto? Bene, permettete che ricordi tre personaggi della mia vita. Indro Montanelli, di cui spesso vi cito la storia. Sapete che Indro Montanelli non ha raggiunto la verità. Lui si professava rispettoso della fede, ma si dichiarava agnostico. Quando, alla tarda età di 90 anni, fu interpellato da un giornalista, il quale gli chiedeva perché non avesse dato risposta ai grandi problemi della vita, da dove vieni, chi sei, perché vivi, perché soffri, perché muori, che sarà dopo la morte di te? Amici, lui diceva: io muoio, non ho risolto questi grandi interrogativi dell'esistenza. Uno. Ricordate Norberto Bobbio, questo grande scienziato, questo grande filosofo, grande persona, grande maestro, anche lui ateo. Anche lui a queste domande rispose come Montanelli: io non ho dato risposta, non sono capace di arrivare a dar soluzioni logiche. Ma, sentite, interessante questa dichiarazione, non mi rifugio nella religione. Terzo personaggio, che fu la passione della mia vita di studente, Giovanni Papini, era chiamata la belva di Firenze, ateo, nato in una famiglia dal padre ateo, da mamma cristiana. Ha vissuto una vita, lo ricordo, di lotta contro Dio. Una volta, quando fondò una rivista, scrisse queste parole: io ho perso il mio sterno, ho sullo sterno una tomba, c'è scritto: non sono stato capace di soggiogare Dio, di distruggerlo. Giovanni Papini. E un giorno, mentre ragionava con i suoi profondi pensieri, all'improvviso, pensate, gli uscì dalla bocca Ave Maria, che la mamma da bambino gli aveva insegnato. Preoccupato di questa espressione, scrisse, l'ho conosciuto anche questo, Domenico Giuliotti, anche lui un convertito. Gli disse, rispondendo: Giovanni, non ti preoccupare, ora hai detto Ave Maria incoscientemente, non sapendo. Fra poco dirai credo. Parole profetiche. Giovanni Papini, anche lui fu sorpreso e affascinato da San Francesco, tanto che andò a Ravenna e lì passò un lungo periodo e lì il Signore e Francesco lo modellarono. A tal punto che non solo divenne cristiano e scrisse La vita di Cristo, che io ho letto da ragazzo, e altri libri che ho letto, ma prima di morire cambiò il nome, si fece chiamare Fra Bonaventura. Domanda: perché Montanelli, perché Norberto Bobbio non giunsero alla fede? Perché furono umiliati dal loro orgoglio. Perché Giovanni Papini riuscì a convertirsi? Perché si affidò allo Spirito Santo, che lo modellò e lo fece cristiano. furono umiliati il primo e il secondo. Papini non solo fu umiliato, ma si umiliò lui, acquistò la virtù dell'umiltà e divenne un cantore di Cristo. Amici miei che mi ascoltate, questi personaggi hanno solcato la mia vita di studente, di giovane, hanno formato la mia coscienza. Che grandi uomini che io ho incontrato. Noi dobbiamo, come Papini, essere docili allo Spirito Santo, pronunziare quel nome stupendo, meraviglioso, che la mamma ci ha insegnato da bambini, Maria, la Madonna, perché la Madonna è la ruota portante che ci porta al Signore, è la rotonda obbligata, da sempre si dice ad Iesum per Maria, non si va a Gesù Cristo senza la Madonna è l'autostrada dello Spirito Santo, l'autostrada del Paradiso. Lo Spirito Santo, Paraclito, Consolatore, ci conforta, ci consola, ci inabita, per cui noi diventiamo confortati, consolati, inabitati dallo Spirito Santo e quindi ci poniamo sul cammino della santità con le virtù cristiane. Quali sono le virtù cristiane? Tutte le conoscete. La speranza, che vince il pessimismo, la dolcezza e il rispetto, che piegano l'odio e il fanatismo, la coerenza, che permette di rispondere a chi ci chiede ragione della speranza che è in noi, la costanza, che sa sostenere lo spirito anche nelle oscurità della prova. Così santificati dal Paraclito, diventiamo per gli altri paracliti, santificati per santificare, consolati per consolare, amati per amare. E ora, amici cari, invochiamo il Signore che ci liberi da questa peste. Signore Gesù, Salvatore del mondo, speranza che non delude, abbi pietà di noi, liberaci da questo male terribile. Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus che si va diffondendo, di guarire gli infermi, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti. Mostraci il tuo volto di misericordia, salvaci nel tuo grande amore. Te lo chiediamo per intercessione di Maria, madre tua e madre nostra, che con fedeltà ci accompagna, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen.